vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità.
E benvenuti tra rifiuti, puntata 44
2020.
Cinesi dicono dateci spazi per la quarantena, incubo coronavirus continua, ma soprattutto la psicosi coronavirus continua. Comunque la vicenda è dell'Arena di sabato 15 febbraio, siamo subito a Verona e a parlare la comunità cinese radicata in città e provincia che chiede spazi per la quarantena delle persone di ritorno dalla Cina e che decidono volontariamente, come indicato dalle direttive sanitarie, di rimanere in isolamento per 2 settimane per contenere i rischi di contagio. E la risposta del comune qual è? Stiamo verificando la disponibilità di spazi, ma per ora non abbiamo trovato nessuna soluzione perché ci hanno paura. Alla fine parlo sempre al telefono, non si incontrano mai perché non vogliono incontrare e quindi non trovano il punto di incontro e i cinesi cercano spazi e non li trovano. Però che secondo me possono stare anche tranquilli, anche nell'articolo dicono che i contagi stanno decrescendo a fronte di un elevato tasso di guarigione. Tutto questo chiaramente in Cina, non nel resto, perché in Italia alla fine non c'è ancora stato un vero caso di coronavirus, ma l'Arena ci tiene a farci credere di sì. Infatti nell'Arena del 14 febbraio, cioè il giorno prima, il primo titolo che leggiamo più grande è 48 ore di paura a Legnago. E cos'è successo? Niente, un signore di Verona, 50 anni, è andato con l'influenza all'ospedale, ha detto sto male, mi sa che ho il coronavirus, panico dappertutto, messo quasi in isolamento così e tutto quanto, poi esito negativo, quindi 48 ore di paura, incredibile, psicosi contenuta sicuramente dall'Arena e dall'ospedale di Legnago, che se l'è cavata così.
E il Veneto attanagliato dalla paura, dalla psicosi del coronavirus, ci stanno avvicinando le elezioni regionali, perché viviamo una perenne campagna elettorale, comunque il governo appunto non si sa mai fino a quando tiene, quindi c'è comunque sempre il rischio elezioni imminenti, ci sono sempre delle regionali importanti, quelle del Veneto sono le prossime regionali più importanti che ci sono appunto qua in Italia. E adesso appunto nel Veneto, governato dalla Lega di Zaia da 10 anni, il PD, comunque diciamo il centrosinistra, ha trovato il suo candidato e il Corriere ci regala questo titolo un po' artistico, a tratti cubista, Zaia è una cornice senza quadro.
Wow.
Noi qualcosa di mai visto prima. Queste le parole del candidato del centrosinistra Lorenzoni, che non è Art Nouveau, che non è non così nuovo però, perché lui comunque non è del PD, è di un gruppo esterno, è Coalizione Civica che c'è a Padova, lui è di Padova. E niente, poi si lancia un po' nell'articolo a dire appunto dietro cosa dice questa metafora cornice Zaia. Non ha un contenuto, però diciamo che questo contenuto purtroppo in 10 anni un po' c'è stato, cioè qualche contenuto ce l'ha avuto e sicuramente non sarà il PD, diciamo, o chi per esso a scalzare questa egemonia del pensiero un po' leghista che c'è in vento, in cui fra l'altro il PD comunque concorre sotto molti aspetti per quanto riguarda sicurezza e altre pare. Dicono che lei sia un alfiere dell'estrema sinistra, chiede il giornalista, dice è ridicolo, tranquillizza Lorenzoni, mi dipingono come l'uomo dei centri sociali, un pericoloso comunista, ma la mia storia personale è tutt'altra. Spero che i veneti impareranno a conoscere la mia identità, che fatico a collocarla nell'arco tradizionale politico. Mi ritrovo in principi di destra, di sinistra e in altri non rappresentati da nessuno. Quindi né di destra né di sinistra,
sì, esatto,
estremo centro alto, diciamo, come diceva qualcuno.
Ma anche il titolo, una cosa mai vista in così un po', se la dice, se la fa.
E vedremo, insomma, nei prossimi mesi la campagna elettorale quali ritagli dal cassonetto ci regalerà. Però più interessante della campagna elettorale è andare a vedere cosa succede in realtà nel paese reale, diciamo nel Veneto concreto, perché appunto mentre la Lega e il PD si battagliano per le poltrone, c'è tutta un'economia che va avanti e che è un'economia anche di guerra, un'economia comunque fatta col sangue, sul sangue, perché nel pacifico remoto Veneto, in provincia di Rovigo, ad Adria esattamente, ci sono i cantieri navali della Vittoria S.P.A. che produce navi della marina, anche militari o comunque per uso militare, che vengono date in questo caso dal dicembre 2017 a chi? Alla Guardia Costiera Libica, cioè quelli appunto che riportano indietro chi prova ad arrivare in Italia e che di fatto gestiscono comunque il sistema dei campi di concentramento che c'è nel paese, appunto in Libia. C'è stato un blitz da parte della cinquantina di attivisti dei centri sociali e di una campagna Lesbos Calling ad Adria, fumogeni, striscioni e vernice rossa contro i cantieri navali Vittoria S.P.A. È un trafiletto con una foto appunto di questo blitz con uno striscione, appunto cantiere navale Vittoria kills people, questo è il testo dello striscione. Dice il giornale, 5 di loro, 4 veneti e un ucraino sono stati fermati e denunciati al commissario atto di Adria per imbrattamento e manifestazione non autorizzata. E diciamo che meno male che qualcuno ogni tanto tira fuori appunto queste cose, che sennò appunto il giornale non l'avrebbe mai neanche detto, perché appunto lo ripetiamo, i giornali non dicono la verità, non dicono tutto quello che succede, dicono quello che gli interessa loro nel modo che gli interessa loro. E per tutto il resto ci siete voi col vostro senso critico e magari anche noi che proviamo a ritagliare qualcosa, a dire due commenti sopra.
E torniamo a Verona, dove si parla di concussione e di malaffari, però non di delinquenti comuni, ma bensì di facce note. Si parla di Serpelloni, direttore del CERT di Verona e già capo delle politiche antidroga a Palazzo Chigi negli anni con i governi precedenti. È stato condannato qualche giorno fa a 7 anni e mezzo di reclusione assieme a altri 2 suoi colleghi.
Sertelloni,
il dottor Sertelloni, i suoi amici furbacchioni, condanne anche per loro di 6 anni e 4 anni rispettivamente, per aver minacciato la ditta che aveva fornito al CERT di Verona e non solo, poi è stato per il quale sono stati stesi contratti in tutta Italia, aveva minacciato questa ditta un ricatto di 100.000 euro per i diritti intellettuali con i quali avevano contribuito alla formazione di questo software. 100.000 euro e percentuale su ogni ricavo dei contratti, perché appunto questo software è stato fornito ai server d'Italia.
Il lavoro del cervello va premiato, va premiato, il muscolo va come premiato. Altri in fondo.
E appunto lui ne fa una questione di principio, ovviamente ha pure la faccia bella di rispondere a tutte queste accuse dicendo che il suo principio è quello che
di fare
il software
soldi.
È come se fosse suo e quindi vuole i soldi, quindi in realtà già
e se li è presi alla fine
di fare i schiavi. Non si sa se li è presi o no, comunque l'hanno condannato appunto per queste lettere minatorie alla ditta Ciditec, che è quella che aveva fornito questo software maledetto. Lo stesso Sertelloni è finito alla ribalta in queste settimane proprio qui a Verona per i famosi test antidroga e il suo progetto proattivo di diffusione nelle scuole di un sostegno psicologico forzato, direi, in qualche modo, o comunque
non richiesto,
non richiesto, esatto, sì, una formattazione psicologica indotta dai suoi famosissimi ragionamenti e pubblicazioni mediche riguardanti per esempio la non distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Ancora questi sono vecchi trattati medici di cui lui ne fa un principio, una battaglia senza guardare a nessuna spesa, nessuna...
Aveva lavorato, se non sbaglio, alla fine Giovanardi, comunque una di quelle che
era il braccio destro di Giovanardi.
Una battaglia ci fa anche i soldini, come
appunto,
sempre.
Sì, tutta questa tutto questo che progetto nasconde dietro 100.000 euro di ricatti a una ditta, concussione, appunto, turbative d'asta e condanne parecchie pesanti. Un personaggio che si commenta da solo, direi. Questo progetto dei CIC appunto nelle scuole contro appunto le dipendenze tra i giovani e giovanissimi, perché anche vuole entrare anche nelle medie, sta prendendo piede, sembra che prenda piede, si dibatte un po'.
Ci arriveremo.
Pare che prenda piede. Pare proprio che prenda piede, lo conferma il sindaco sull'arena del 12 febbraio, intervistato da una certa Camilla Ferro, perché a quanto pare c'era la giunta un po' spaccata su questa cosa. C'erano alcuni assessori, in realtà due assessori della stessa giunta, che non sembravano favorevoli al test, invece pare adesso invece che sia rientrata questa questione del no, sono tutti d'accordo, e c'è Sboarina che spiega il perché, ci illumina un attimo sulla questione. E alla domanda risponde: c'è stato un equivoco di fondo, in comune era arrivata una bozza non definitiva del documento, secondo noi mancava tutta la parte riguardante il sostegno sanitario post esame, quindi la questione era che c'era l'esame, cioè venivano definiti questi studenti se drogati o non drogati e poi secondo la giunta era un po' fumoso il resto, si esauriva un po' lì la cosa. Invece quando hanno saputo che i giovani verranno dati in pasto al CERT, dice: ah ok, sì, perfetto, c'è un percorso e quindi la giunta è pronta ad approvare questa cosa, soprattutto per la fascia 14-16 anni. I due assessori che erano contrari, che poi un attimo cambiato idea, sono Bertacco e l'Adami, che non sono però intervistati in questa cosa qua perché insomma forse non ce n'era bisogno, bastava Sboarina a spiegare il perché del sì.
E l'Arena ne parla sempre, ne parla ancora e fa un articolo dove ci spiega ancora un po' di più questa storia dei CIC, cioè degli sportelli antidroga e nelle scuole. Però i CIC sono quei centri di informazione e consulenza che nelle scuole, almeno nelle superiori, ci sono da un bel po' di anni, che davano supporto psicologico, potevi andare lì a parlare, bim bum bam. E invece adesso cosa hanno fatto? Le hanno fatte appunto rientrare in questo ambito di... come si dice, prevenzione alle droghe, e quindi cercano i candidati, solo che i candidati sono molto molto di più, i candidati psicologi per le scuole, molto di più di quelli che servono, perché ne servono 27, si sono presentati in 100, ne servono i 27 perché non tutti gli psicologi che da anni fanno questa cosa qua erano d'accordo a entrare a far parte di questo progetto, di questo programma che coinvolge gli studenti, e anche perché è gestito anche abbastanza, come si dice, male, e come Allora, i CIG sono uno strumento di prevenzione, dicono, creato nell'ambito della legge sulle tossicodipendenze, istituito dall'articolo 106 del 90, e questo a giustificare la possibilità di metterli nel programma degli psicologi a scuola. E continua, abbiamo cercato di mettere a punto questo nuovo modello di intervento proattivo, cioè senza aspettare che lo studente minorenne chieda di sua iniziativa l'aiuto, ma andando a offrirglielo direttamente, cioè obbligandolo, e lo faremo coinvolgendo anche gli insegnanti, così da identificare precocemente i soggetti vulnerabili più a rischio droga e alcol. E poi aggiungono anche un po' di educazione alla delazione, cioè naturalmente non si farà, più si farà gioco di squadra e più si riuscirà a fare prevenzione, ad intercettare in modo precoce i possibili casi a rischio.
In pratica ai professori gli viene chiesto di diventare un mix tra uno psicologo e uno sbirro, praticamente devono andare sì. a capire addirittura chi potrebbe essere incline a utilizzare in futuro droga e segnalarlo.
I professori addirittura gli studenti, cioè se si farà gioco di squadra tra tutti sì, quanti, quindi esatto. non so, vedi il tuo compagno di classe che non so, magari viene dalla provincia, sveglia alle 4 di mattina per prendere l'autobus, arriva lì, si addormenta sul banco, magari anche se ha fumato un cannone prima di entrare, ma te cosa te ne frega, e puoi andarglielo a dire e prenderanno i giusti provvedimenti, cioè mandarlo dallo psicologo che poi contatterà probabilmente il CERT e finirà in mezzo a mille storie più grandi di lui. E niente.
Sì, tra l'altro questo CIC che c'è dagli anni 90, cioè doveva essere, beh, era comunque fino adesso anonimo, almeno sì. doveva essere, e così proprio viene...
Di solito c'era questa
completamente
no?
annullata l'anonimità, tanto che non mi ricordo quale associazione ha fatto anche causa legale appellandosi alla legge sulla privacy per dire che questo cambio del CIC non sarebbe... in accordo neanche con la legge che sta in vigore adesso sulla privacy.
Sì, sì.
Comunque una nota non negativa, non tutte le scuole, non tutti i presidi hanno accettato di far parte di queste 5 scuole, su 32 però, hanno detto di no, e dicono anche le scuole, Galileo Galilei, Del Medici Da Vinci, la Silvia Ricci, Del Rogna, no.
Sì, anche Fracastoro, no?
Qua non lo dicono, l'Istituto San Gaetano, no, vedi, uno si immagina, magari fa... No, non c'è quello, solo sono queste 5.
c'è un altro problema che è collegato direttamente a quello della droga, che è quello delle risse, perché si sa, i giovani si drogano e poi si picchiano. Questo almeno non è più o meno, non è quello che dice direttamente, ma comunque quello che un po' sotto, tra le righe, mi ha lasciato pensare. Arena dell'11 febbraio 2020, la eterna immortale Alessandra Vaccari. Giovani violenti, risse all'Arsenale. Ancora uno scontro in centro, si incontrano e poi si picchiano. Un testimone ha allertato la polizia, anche Don Vinco aveva denunciato. Questo è il sottotitolo suggestivo. Cosa è successo? Si incontrano, si incrociano, incontrano e si picchiano. Le bande rivali tra adolescenti ci sono sempre state, ma adesso il fenomeno è in pericolosa espansione. Questo dice la Vaccari. Se si considera che in un paio di casi è stata chiamata anche la polizia, quindi in realtà poi un paio di casi è stata chiamata la polizia, quindi un paio di casi la cosa era grave a detta di chi era presente, ha visto, ha ritenuto dover chiamare la polizia. Non pare a livello statistico un fenomeno così, diciamo, immenso, quantomeno non ci sono dati per dirlo, però bisogna parlare di...
Ci sono dati però che dicono che ci sono sempre più polizia in giro, quindi è anche abbastanza normale che poi...
Che viene chiamata se succede qualcosa, anche da un certo punto di vista. E poi l'ultimo episodio, un'aggressione qualche giorno fa, una chiamata 113, ma all'arrivo delle volanti i giovani più esagitati erano spariti dalla circolazione, come anche normale che succeda. Cosa sarebbe successo? Questo è l'Arsenale. Un minore di origine di nazionalità marocchina, ci tiene a specificare la Vaccari, insomma che si sappia quando è straniero, assieme a un amico italiano hanno sfidato altri ragazzi. Lo straniero si è tolto giubbotto e guanti, ha chiesto all'altro di farsi sotto, ma quello giustamente non ha accettato e quindi è stato riempito di botte. Questo è il racconto dell'arena della vicenda, che poi si dilunga in altri particolari. Però poi appunto dice l'11 gennaio ad Arsenale, la Vasca nello specifico non è l'unica zona. Dopo l'episodio, appunto, dopo un episodio simile dell'11 gennaio, dice appunto l'Arsenale non è l'unica zona dove si incontrano e si scontrano adolescenti. In altri casi c'è stata segnalazione in via Abba, in zona a Pradaval, vicino al noto fast food, di cui l'Arena non fa pubblicità, non dice il nome, anche se tutti quanti lo conosciamo, quindi poteva anche dirlo in realtà. E poi anche in piazza San Nicolò.
Magari aveva paura di ritorsioni, capito? Dice lì è il luogo dove davanti succedono
fare
le risse.
Una cattiva pubblicità.
Esatto, secondo me era l'incontrasto, era una roba bella, vedi che lo diceva.
Che, però appunto questo elenco di luoghi dove i giovani si picchiano in realtà coincide un po' con i luoghi dove i giovani si trovano, quindi in realtà un po' la scoperta dell'acqua calda, dove c'è gente che comunque vive, succedono anche cose che la vita comporta.
È una nuova Veronetta.
Quindi magari c'è anche un po' qualcuno che si altera per qualche motivo, giusto o sbagliato.
Dove c'è gente succedono cose.
Esatto, è una cosa che purtroppo, dove c'è vita succedono anche cose che magari non sono carine. Pazienza, però il giornale non ci sta questa cosa, deve insistere sull'allarme, l'allerta, quella dai 14 ai 16 anni, dice Don Roberto Vinco, che era già stato intervistato, era quello della chiesa di Piazza San Nicolò, che si lamentava dei giovani che andavano lì e facevano casino, eccetera eccetera, e dice anche qua appunto gli adolescenti che utilizzano skate, che se si cerca di allontanarli sono rispostacce. Questo è l'Arena, in realtà la Vaccari che lo dice. Vinco cosa dice? Dice che quella dai 14 ai 16 anni è un'età difficilissima. Per i ragazzi questa piazza è diventata un punto per socializzare, giocare e anche picchiarsi a volte. Ciò sta creando problemi di convivenza con i residenti. Non si capisce se questi problemi di convivenza li crea il fatto che si picchino o il fatto che si ritrovino lì per socializzare. Probabilmente un po' tutte e due, forse più la seconda. C'è anche la foto di rito dell'arena, che mostra ragazzi semplicemente all'Arsenale e dei tizi che skatano a San Nicolò, quindi appunto nulla di che, però appunto associati a giovani violenti a rischio all'Arsenale, quindi la solita canea mediatica, il solito modo di creare un po' l'emergenza. Quindi la prossima emergenza a Verona qual è? Quella dei giovani rissosi. C'è anche il parere dell'esperto, non poteva mancare, che dice la ricerca del
Freud di tutto questo.
Cosa direbbe Freud? La ricerca del contatto fisico, il titolo del trafiletto, vi stupirò, ma questo fatto non mi allarma, lo vedo come segnale positivo. Questi adolescenti hanno bisogno di sentire che hanno un corpo, dice il professor Tyler Durder, no, Vittorino Andreoli, psichiatra, e spiega, i ragazzi sono seduti 5 ore a scuola, poi vanno a casa, hanno sempre in mano il telefono cellulare. Vivono di immagini, la necessità di fare a pugni rivela la voglia di star sentire il proprio corpo. Il fatto poi che siamo davanti a gruppi interetnici mi conforta. Sarei preoccupato se parlassimo di bullismo, se fosse un forte che aggredisce uno più debole. Vabbè, insomma, il parere dell'esperto, che un po' era, poteva essere il parere anche un po' forse preso dal bar, che però su certi aspetti, diciamo, sicuramente non ha neanche torto.
I pugni sono solo abbracci mascherati.
Sì, sono carezze forti, insomma, boh, sembra una cosa, vabbè, un po' così. Al di là appunto del fatto comunque del parere anche un po' a casaccio, perché in realtà di questi fatti non sappiamo nulla, non sappiamo le motivazioni, magari c'era anche una motivazione razziale, non possiamo saperlo.
È un po' che non frequento quelle zone.
Sì, quindi diciamo c'è comunque la stampa l'ansia di dover dare un commento su qualsiasi cosa e di dover trovare fuori un esperto che dia un commento autorevole. Il commento autorevole in questo caso stranamente è in controtendenza, dice no, tranquilli, è normale perché i problemi sono altri, che i giovani sono alienati, stanno lì sul computer. Quindi vabbè, il bello appunto di questo dibattito, che ogni tanto anche ci stupisce, come questo commento di Andreoli.
E la carta va.
E la carta va.
E l'Arena ci informa di questo sportello anti-usurai che c'è al comune di Verona. Sinceramente non lo sapevo. Uno sportello anti-usura del comune, che è un fiore all'occhiello di Palazzo Barbieri, tra i pochi in Italia, dice, che accoglie e aiuta le persone strette dal cappio dell'usura. Questo sportello prevede anche un numero per chiamare, che tutela l'anonimato, dicono. Poi diamo informazioni, dopo che dice che tutela l'anonimato, dice anche diamo informazioni su cosa si può fare, stavolta contattiamo polizia e magistratura per la denuncia. E facciamo anche attività nelle scuole per allontanare i ragazzi dall'illegalità. Poi dicono, questo sportello prevede l'ascolto di Damiano D'Angelo, che è responsabile dello sportello.
Non è un cantante?
No, è responsabile dello sportello, che offre loro un ascolto, ma soprattutto illustra le vie per uscire dal circuito pericoloso. Lo sportello, insomma, dice, è un circolo virtuoso in cui si incrociano domanda e offerta, la domanda di aiuto e le risposte dello Stato. Non spiega bene quali sono le offerte dello Stato.
Un prestito a tassi agevolati, proprio.
Sì, l'unica cosa che dice è quella, però non dice bene quali sono le agevolazioni. E poi dice che le persone che si rivolgono sono spesso, sono quasi sempre persone adulte o piccoli imprenditori o gente che è caduta nel gioco d'azzardo. Dice, è facile che questo avvenga perché sono lavoratori di se stessi e a volte non sanno che possono avere agevolazioni per piccole somme.
Milione o due, dai.
Quelle buone agevolazioni che ti dà lo Stato. E non sapendo come fare, si rivolgono all'usuraio. Dice, poi non sanno che l'usuraio gli chiede 10% sul prestito, ma 10% al mese, che all'anno diventa il 120%, è tantissimo, molto di più di quello che chiede lo Stato, dicono. Però poi dice che questi usurai sono spesso persone a caso, anche magari vicini, conoscenti, che prestano dei soldi. Allora mi chiedo che magari le dinamiche, immagino, non sono neanche sempre simili o uguali.
Penso ci sia la tariffa standard dell'usuraio sulla borsa di Verona, cioè nel senso...
Infatti, perché poi dice appunto, non si pensa agli usurai come figure specifiche individuabili, dice, sono le persone sotto casa, insospettabili, gente comune, benestante, che decide di prestare denaro, talvolta anche sul posto di lavoro, un collega, un conoscente. I casi sono i più diversi, quindi un po' si smentisce. E poi dicono, beh, siamo l'unica città ad avere questo strumento per i cittadini, che è un supporto non da poco, soprattutto perché ha difficoltà e vive determinati momenti. Vogliamo che le persone sappiano che la via d'uscita c'è e anche le norme e il loro supporto. E dopo aver letto questo articolo, che in realtà neanche volevamo leggere, siamo costretti a mettere una pubblicità che neanche
un altro contributo.
Mettere.
Siamo persone pazienti.
Una pubblicità progresso,
perché
che ci hanno imposto.
Avevamo già spiegato appunto che ci impongono di mettere pubblicità, ci impongono di parlare di soldi e di prestiti, e quindi ci rivediamo dopo la pubblicità.
Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
Dici a me?
Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
Una che?
Una banca.
Cosa?
Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
Io che farò, capo?
Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
Mi tocca arruolarmi in polizia.
È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
E sappiamo adesso la fine della storia del concorso di Airbnb per la coppia che sarebbe dovuta andare a dormire nella casa di Giulietta il 14 febbraio. Abbiamo l'arena del 15 febbraio e sappiamo tutto. I due innamorati hanno un nome.
Uno solo?
Sì,
tutti e due.
Olesia e Amine. Loro è stato il racconto più bello e toccante che ha fatto battere il cuore alla giuria dell'arena, e dove c'erano però anche figure di spicco tra la giuria tipo Federico Sboarina e anche
nome nuovo.
Comunque, parte della giuria ha fatto anche lui, ha ritagliato il tagliandino sull'arena ed è stato casualmente estratto, oppure
chissà, il tagliandino sulla banconota 500 euro.
Il concorso che ritagliavi il tagliandino e scrivi il tuo nome,
l'abbiamo visto anche
lui. Diventare
io l'ho mandato, non mi hanno selezionato.
Non ti hanno selezionato. Probabilmente ha preso il tuo posto Federico Sbori.
Mannaggia.
Sì. Comunque noi la pensavamo una storia un po' così ristretta, almeno io, e invece una storia piccolina ristretta. Invece questa coppia, nel senso, è abbastanza internazionale. Perché Olesia abita a Mosca e lavora in giro per il mondo, mentre il signor Amine fa il tassista a New York e si incontrano ogni tot mesi
in aeroporto
e si sposano in Marocco, perché viene dal Marocco
Amine. E mangiano a Verona
e una storia incredibile, commovente, che ha commosso tutti. Aveva spiegato che erano stati costretti a lottare per difendere un amore che sembrava impossibile, proprio degli Giulietta e Romeo moderni. Olesia, per poter parlare con la famiglia di lui in gran segreto, era andata a vivere per 6 mesi in Algeria per imparare l'arabo e convincere la famiglia del suo amato.
Come ha fatto a vivere 6 mesi in gran segreto senza farlo sapere neanche a lui?
Perché è andata a vivere in Algeria, mentre la famiglia di lui viene dal Marocco.
Sì, ma il segreto è dalla famiglia, non penso da lui. Ho detto per 6 mesi, sì, ciao, scompaio.
Loro...
Sì,
ma perché non abitano insieme, si incontrano ogni 1000 morte di
papà. Effettivamente, sì, cioè... Dove sai, sono ancora a Mosca.
Stanno insieme da 15 anni, si sono visti 3 volte. E Amine le ha chiesto la mano a Roma. Sì,
è localizzato questo amore, insomma.
E poi arriva Sborina che commenta: siamo arrivati alla fine, sono davvero contento di averli ospiti in città. Ho letto la loro storia
finalmente
e oltre a vivere
incontra.
Una bella giornata a Verona, finalmente dopo tanto tempo per loro è anche l'occasione di stare insieme. E mentre... Perché appunto non si vedono mai.
E mentre diceva quanto sono contento di vederli in città, pensava ai soldi di B&B, della campagna, di Airbnb.
E niente, poi dicono che gli ha fatto da mangiare Giancarlo Perbellini, che è uno chefone.
Gli ha fatto da mangiare a Zurigo, però.
Gli ha fatto da mangiare a Zurigo, poi ha preso un aereo e gliel'ha portato nel cortile di Giulietta e Romeo, dove sono stati avvistati mangiare, sì. Coperti da i turisti.
Sempre in gran segreto avranno in taggato gran... il muro, che non si può più taggare.
Comunque, no? L'articolo finisce dicendo il lieto fine, cioè che finalmente riusciranno ad andare a vivere insieme a New York dopo che si saranno sposati tra 6 mesi.
Potevano cambiare città, scusa.
In Marocco,
una città nuova,
no? Mosca e l'altra da New York.
Chissà che città scelgono per fare tutte le altre cose. Comunque, possiamo andare avanti qua con le nuove informazioni sui cari servizi di Verona, che pare che non ci siano aumenti di tasse, possiamo stare tranquilli tutti. Nonostante questo, aumenteranno i servizi e verranno potenziati. L'AMIA afferma che si è capita sui conti. Praticamente c'erano i conti che andavano un attimo fuori, tutti impauriti, aumenta la Tari, è un casino di qua e di là. E invece fanno star tranquilli, dicono abbiamo fatto tutti i conti, abbiamo guardato un attimo come funzionava e alla fine non aumentiamo le tasse e aumentiamo il servizio. Uno dice come fanno aumentare il servizio? Andiamo a vedere, il servizio alla fine in più, cioè specificato da Polato pare, Il nuovo servizio consiste nello svuotare i grossi cassonetti metallici del secco. È il nuovo servizio di Amia, con anche un po' di pulizia di qualche parco. Una roba che non faceva prima.
In che modo fa risparmiare soldi non si capisce.
E in più, però praticamente, in più ci sono anche i giorni festivi, quindi faranno lavorare i loro operai anche di domenica, chiamandolo servizio potenziato. E in realtà poi viene fuori anche il motivo del bilancio che torna, e così a pagare tutto questo, che sono sostanzialmente i giorni festivi in più e probabilmente nuove assunzioni addirittura, sono le multe. Cioè, per esempio, non so, chi viene visto a buttare, ehi, spegni subito, spegni,
stiamo andando a fuoco,
stiamo andando a fuoco, attenzione, il bello della diretta.
Va bene. L'arma è rientrata, tranquilli, potete rimanere a casa con i vostri secchi d'acqua perché siamo ancora vivi, stiamo tutti bene.
E insomma, la storia sarebbe che chi va a buttare delle robe fuori dal cassonetto, siccome è vietato, viene multato con multe da 500 euro. Queste multe serviranno a fare in modo che l'AMIA percorra le strade di domenica per raccogliere lei questi rifiuti. Quindi sostanzialmente gira e rigira, fanno un servizio inutile. Vabbè, non c'è niente di... in realtà poi il tutto è su una pagina dell'Arena che parla di tasse su tutta la questione, insomma, del comune, e dice addirittura che delle multe in senso lato, quindi nel senso molto allargato, non solo sulla questione dei rifiuti, nel 2019 sono stati 21 milioni di multe, 21 milioni di introiti, 2 milioni in più dell'anno prima. Ma io mi chiedo, se andiamo avanti solo con le multe, allora ci servono sti disgraziati, altrimenti come facciamo a mantenere tutti sti servizi? Mi chiedo io.
Più multe.
Ci ha risposto il sindaco Sbarino.
Multe e meno tasse.
È arrivato un messaggio al sindaco Sbarino a riguardo, istantaneo, dice effettivamente va un po' così.
È sempre sul pezzo.
E continuiamo. Torniamo un po' indietro, anzi, torniamo un po' indietro perché siamo sulla Repubblica dell'11 febbraio. E parliamo di questa vicenda, cioè del PD che si arrabbia a Bassovizza, abbandona la cerimonia per il giorno del ricordo sulle foibe. Ma non immaginate un'incredibile presa di coscienza del PD, ma niente di che, ma solo tanto la vicenda è un'altra, e sotto accusa è il presidente del Senato Elisabetta Casellati, che si è fatta rappresentare nei luoghi dell'eccidio da chi? Da Maurizio Gasparri, che ignorando il protocollo che prevede solo gli interventi del sindaco di Trieste e di un esponente del governo, ha preso la parola davanti al Monumento Nazionale per censurare il deprecabile negazionismo militante dei comunisti. E a quel punto il PD, già irritato per il ritardo di quasi un'ora causati dai macabri selfie del leader della Lega Salvini e del presidente di Fratelli d'Italia Meloni, questo era... il fatto, ha lasciato Bassovizza, ormai utilizzata solo come palcoscenico su cui sfila la destra sovranista. E comunque poi parla il PD per fare rientrare un po' la situazione, parlando della giorno del ricordo, che dice che comunque un intervento istituzionale per troppo tempo è stata negata la sofferenza degli italiani in quest'area, che hanno visto la morte e sofferenza, cioè dice morte e sofferenza italiani. Ma nella notte ci dicono anche che nel Carso militanti di Casa Pound avevano affisso manifesti contro i partigiani, infami assassini. Cosa aggiungere? Beh, possiamo aggiungere che la Repubblica descrive l'articolo sicuramente da una parte, perché nelle piccole frasette che mette di fianco all'articolo c'è la parola foiba, viene dal latino fovea, cioè fossa, si tratta di cavità naturali dove migliaia di italiani furono fatti sparire dai partigiani fedeli a Tito e poi dalla polizia jugoslava.
Danno i numeri proprio.
Parlano di 10.000, ma qualcuno dice anche 4-6.000. Rimangono comunque molto 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 in su, parlando anche solo della seconda fase dal maggio 45, e parlano soltanto di questo, parlano solo di questo,
E... non si parla mai della fase prima del 45.
Dal prima del 45, da chi ha iniziato a usare le foibe, da tutti i partigiani che
o
sono finiti in mezzo.
Cosa succedeva lì in quella regione?
O da chi erano gli italiani, cioè fascisti, che stavano.
Manca comunque una contestualizzazione, sì, nel senso del discorso non foibe c'è, rispetto a colonialismo fascista, e poi anche al discorso, appunto, anche chi ha sfruttato questi odi etnici che comunque ci sono stati e che sono stati alimentati, appunto, anche dallo Stato italiano, dalle mire dello Stato italiano, piuttosto che dalle mire di altri stati dell'area jugoslava. Quindi, nel senso, un po' questo che manca nel dibattito. Sicuramente non è da oggi che Bassovizza viene utilizzata da estrema destra, ma è stata proprio la giornata del ricordo, una conquista della destra, appunto, per avere questa sorta di compensazione, avere, come dire, la sinistra c'ha il giorno della memoria, invece noi abbiamo il giorno del ricordo. Questa è un po' la logica.
Che poi, con un altro articolo, possiamo dire giorno del ricordo e giornata della memoria, perché l'altro articolo dell'Arena che abbiamo parla del comune di Soave, che per, appunto, il giorno del ricordo ha fatto un volantino incredibile. Intanto ha scritto che era il 7 febbraio, invece è il 10. Ci mette una citazione di Primo Levi, in memoria dell'Olocausto, e una foto di Auschwitz. La confusione,
un collage incredibile,
un collage incredibile, una confusione pazzesca.
La giornata dell'Alzheimer, non so,
più o meno.
E in tutto questo ci dice anche il giornalista che ha acculturato, che hanno scritto anche giornata del ricordo invece che giorno del ricordo. Ma noi, adesso che abbiamo letto un sacco di giornali, diciamo che anche La Repubblica ha sbagliato. E nell'articolo di prima, che parlava del PD indignato, ha scritto giornata del ricordo invece che giorno del ricordo. E vabbè, l'amministrazione confonde le due ricorrenze, fino a Spilato, Levi e Auschwitz invece di infoibati ed esuli. L'ha detta, l'ha scritta un po' così di getto. Sbagliata la data, anticipata di 3 giorni.
Era il suo primo giorno, mi sembra.
Era il suo primo giorno. Le scuse del sindaco, colpa mia, mi sono fidato, perché non sapevo un cazzo.
E che quindi anche questa non è una colpa mia, però è stato qualcun altro. Quindi, cioè, nel senso, comunque, scarica barile, continua. E rimaniamo comunque in tema un po' su, diciamo, vicende storiche, comunque, diciamo, lettura, rilettura del passato, interpretazione dei fatti a successi, perché il Corriere della Domenica, si chiama veramente così, è il supplemento domenicale del Corriere della Sera, del 16 febbraio 2020, ci parla dell'omicidio Ramelli, il ciao ai capelli lunghi, quando Sergio fu ucciso perché era fascista, fascista tra virgolette, secondo il Corriere della Domenica. E vabbè, senza entrare poi nel merito anche della vicenda Ramelli, è interessante l'analisi che viene fatta, che è fatta non da uno a caso, ma da Walter Veltroni, quindi l'ex sindaco di Roma, esponente del PD, attualmente del PD, mi pare, forse si è anche dimesso, può essere, però vabbè, comunque è stato nel PD prima.
Fondatore, forse.
Uno dei fondatori, era anche nei DS prima, ed era del PC prima ancora, quindi è comunque uno che rappresenta la sinistra italiana di governo e di opposizione da mo. Che fa tutta un'analisi, diciamo, all'insegna della pacificazione nazionale. Cioè, nel senso, lui dice, inizia anche, vabbè, con dei toni comunque abbastanza anche un po' letterari, perché si sa, appunto, a Veltroni gli piace scrive dei romanzi. Di storie come quella che sto per raccontare ce ne sono state molte, troppe, quando eravamo ragazzi. Vale la pena usare la memoria, non solo per un giorno, oggi che vediamo l'odio riemergere sui muri delle case deportate, morte da tempo, e impazzare incontrollato su schermi tecnologici e moderni. Bisognerebbe scrivere l'antologia di Spoon River di quegli anni balordi e bastardi. Sono tanti i ragazzi che non ci sono più, potevano avere una divisa addosso, potevano essere di destra, potevano essere di sinistra, tutti dormono sulla collina. E questo è un po', diciamo, condensato anche alla fine del succo dell'articolo, nel senso che lui dice, vabbè, in quegli anni c'è stata violenza politica da una parte e dall'altra, è la solita retorica un po' dell'odio o comunque della violenza sbagliata a qualsiasi parte essa provenga. Alcuni, appunto, sono morti anche che erano poliziotti, alcuni erano militanti di destra, militanti di sinistra, però queste cose sono passate, lasciamoci alle spalle, perché poi dice più avanti, il conflitto è l'essenza della democrazia, ma è vitale, dice, il conflitto della democrazia è vitale, anche il più duro, senza conflitto non c'è libertà, ma l'odio è una patologia, e quegli anni sono stati un'epidemia di questo male, quindi, appunto, riducendo un po' tutti gli anni 60 e 70 all'odio così vago, non determinato, senza una ragione. E poi, appunto, va avanti con tutta una serie di esempi anche di altri episodi, cioè citando un po', diciamo, da una parte e dall'altra, quindi gente ammazzata da militanti fascisti, gente ammazzata da militanti di sinistra, e avanti così. Che però, secondo me, questo articolo è interessante perché fa un po' il paio anche con il discorso sulle foibe, nel senso che comunque in questo paese da anni cioè la sinistra di governo, con l'ambizione di governo, ha avuto un ruolo nel riscrivere un po', nel dare una lettura della storia italiana, di quello che è successo in Italia, all'insegna di questa, appunto, della pacificazione nazionale, che è una parola un po', non si capisce bene cosa voglia dire, ma il senso è fondamentalmente tenere tutto tranquillo, appunto, smettere qualsiasi cosa che possa creare un po' del, dell'attrito. Pacificazione nazionale, che fu fra l'altro la parola d'ordine anche del, nel dopoguerra, quando il PC scelse comunque di non fare la, il ripulisti, diciamo, di chi era stato colluso col regime fascista, che, che poi fu anche un po' l'inizio di una serie di altri episodi, perché qualcuno poi ricorda ogni tanto per esempio la Volante Rossa, cioè nel senso gli ex partigiani che, o comunque i comunisti che uccisero degli ex fascisti. Perché? Perché li vedevano appunto impuniti, li vedevano magari fare anche quello che facevano prima, quindi appunto ci fu questo clima che fu veramente, come una certa storiografia di destra dice, se vogliamo anche di guerra civile, ma però appunto questa guerra civile aveva delle ragioni, c'erano delle ragioni contrapposte, e non si può parificare tutto, che invece è quello che viene fatto con la retorica sulle foibe, che poi appunto porta tutta una serie di corollari, partigiani assassini, partigiani criminali, eccetera eccetera, e anche questa retorica sugli anni 60 e 70, che appunto è funzionale poi di fatto a sdoganare i fascisti da adesso, perché ricordiamolo, Walter Veltroni, quando era sindaco di Roma nel 2007, inserì Casa Pound tra gli immobili in emergenza abitativa, quindi di fatto riconobbe l'occupazione dei fascisti del terzo millennio. Quindi appunto anche sentire questi discorsi da Walter Veltroni, sapendo appunto quello che fece all'epoca, come anche altri legami fra la sinistra e i gruppi neofascisti, comunque legami anche appunto di appoggio, diciamo, lasciarli fare, abbastanza colpisce. C'è un altro passaggio che è interessante in questo ampio articolo, sono due facciate. Cioè, viene citato la russa, che parlando di dell'omicidio di alcuni poliziotti uccisi durante una manifestazione neofascista da una granata, di un poliziotto se non sbaglio, l'omicidio Marini, dice che effettivamente quell'evento lì un po' cambiò le cose, perché prima avevamo un rapporto privilegiato con le forze dell'ordine, quindi comunque anche c'è da dire questa testimonianza storica alla fine c'è sta, nel senso che le cose poi non sono cambiate adesso, quindi comunque c'è una continuità, c'è, nel senso che comunque c'è qualcuno che ha dei legami con la polizia. E niente, questo appunto è un po' questo, la storia d'Italia secondo Walter Veltroni, secondo la sinistra di governo.
Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio Littorio, col tuo legno compare Littorio, c'hai già rotto abbastanza i coglion. Tlasmai di parei, tlasmai fai parei, tlasmai di, tlasmai fai, tlasmai di parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, nonno, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba, meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimission. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepavano gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, e dall'or per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padron. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi, se durava ancora due mesi tutti quanti facevi ammazzar.
mentre tu sull'amor di petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe. E Vittorio calava i calzoni li hai calati, anche tu nello stesso momento ti credevi di fare un portento, ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia, mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli, da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. Tlas mai di parei, tlas mai fai parei, tlas mai di, tlas mai fai, tlas mai di parei, tlas mai di lussissi, tlas mai falu, no no, tutto questo salvarti non può.
E ora il check-in di Milano, basta uno sguardo.
Fatto!
Dice Corriere della Sera. Così il volto diventa un lasciapassare digitale. L'esperto. Margini d'errore sotto l'1%. Bisognerà farci l'abitudine a passare ai varco di sicurezza in aeroporto a Milano senza documento di identità all'INATE. Anche se però in realtà per questo anno almeno sarà ancora possibile passare i controlli di sicurezza con i classici documenti, però l'intenzione è quella di estendere a tutte le classi. Per ora, dice, è solo per quelle di classe alta, la classe business, per le fasce alte, o quelli che hanno dei programmi di fidelizzazione, oppure quelli che acquistano un posto in comfort, appunto la classe business. E il progetto, e qua è la parte divertente, si chiama Faceboarding, piacere di riconoscerti. E il piacere è tutto suo.
Diciamo, un cazzo.
E vabbè, comunque la prima volta devi solo perdere un po' di tempo per registrarti, fare scansionare i tuoi documenti, farti fare le foto, eccetera. Ma poi le prossime volte farai molto prima i vari check-in. L'esperto sempre dice i tempi si riducono di 10 minuti, quindi vabbè, comunque giusto. Insomma un guadagno veramente,
che poi la fatica di tirar fuori il documento, perché effettivamente non è che tu dici giro senza documenti, perché no,
sì, perché cioè, poi dal metal detector ci passi comunque, cioè poi ti fai i vari, però risparmi 10 minuti a uno di questi, hai il check-in dove devi dare i documenti e praticamente tu vai davanti a questo coso che sembra nel disegno una specie di parchimetro, che stai lì fermo un attimo, ti riconosce, la sbarra si sposta e puoi entrare, insomma viene approvato l'imbarco. E finisce di commentare così il responsabile dell'aeroporto, che dice: così coccoliamo i passeggeri.
Ah, se lo dicono loro,
perché sappiamo che i momenti di maggiore stress sono quelli di attesa alle code, quindi 10 minuti in meno cambieranno la situazione. Vabbè, e per ora le altre città sono poche in tutto il mondo. Londra, dice qualcun'altra,
stanno sperimentando.
Londra, Dallas, Atalanta, Minneapolis e Milano.
Si conferma città internazionale. E parlavamo di tecnologie futuristiche, ma torniamo invece al passato, invece le tecnologie del passato, comunque gli arrangiamenti, la tecnica di una volta, perché c'è questo articolo di Cultura e Spettacoli, pagina Cultura e Spettacoli dell'Arena del 12 febbraio 2020, che da Verona a Roma, pedali, parla di un curioso episodio del passato di due veronesi che andarono a Roma con una sorta di veicolo creato con due biciclette, una specie di casettina, e una storia che appunto vi spieghiamo praticamente cos'è il succo del discorso, che questi due giovani disoccupati, uno era un ex stagnaio che aveva lavorato all'ospedale di Borgo Trento, appunto conosciuto come il Bandar, e l'altro era un falegname, si trovano come tanti probabilmente all'epoca senza un lavoro, senza modo per sbarcare il lunario, e dicono: ma aspetta, ma tu, io sono uno stagnaio, so lavorare metalli, tu sei un falegname che ha la passione della fotografia, andiamo in giro a fare le fototessere. E realizzano questo trabicolo, che c'è la foto, ha anche un curioso simbolo dell'Arche Scaligera che adesso a noi fa un po' sorridere, diciamo, ma all'epoca chissà perché lo se l'erano messi, vabbè, per orgoglio così cittadino, che
per rappresentare,
che non mancava neanche all'epoca evidentemente, vabbè, pazienza. E andarono in giro fino a Roma, dove c'era il giubileo, per quindi fare fototeste e guadagnare qualche soldo, però anche comprarsi, questo uno dei due che dice l'Arena appunto essere devotissimo, comprarsi le indulgenze, quindi la remissione dei peccati dietro pagamento, quella cosa che ha determinato lo scisma fra cattolici e protestanti, che però comunque poi nel 34 andava ancora bene a molti, molti ci credevano.
Pensavo fosse l'uso del preservativo la cosa che
no, 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 non era quello, neanche le adozioni gay, era proprio il... le indulgenze. Dice appunto: la cabina ospita persino una piccola camera oscura per sviluppare le foto, perché appunto facevano questa cosa qua. Visto che appunto erano ammanicati un po' col clero, gli diedero una sorta di lettera di presentazione per cui in tutte le parrocchie arrivavano questi, e il parroco diceva: arriveranno dei pellegrini in viaggio per Roma che faranno le fototessere, e quindi la gente faceva le fototessere, gli dava
miracolo,
i soldini, soldini che poi andavano in parte anche alle casse del Vaticano,
perché quindi appunto, ci riguadagnava,
sì, c'era un po' questo, legame tutto in famiglia, un po' così. E appunto sono arrivati poi a Roma, ci hanno messo una decina di giorni perché sono partiti il 20 marzo, sono arrivati il 1 aprile, il giorno di Pasqua. E sono appunto questo, l'Osservatore Romano gli fece un articolo, gli ha riportato un trafiletto, in cui definiva due devoti ardimentosi pellegrini veronesi, fidenti nell'aiuto del Signore, arrivati nella città eterna con un caratteristico pedomobile. Per l'acquisto della salta indulgenza giubilare, questo appunto era quello che diceva l'Osservatore Romano. E l'Osservatore Romano però non dice nell'articolo, in quello che si vede, non dice il fatto, perché dice poi appunto poi lasciano la città e tornano alla loro città natale di Verona, però non dice che in questo una settimana che sono rimasti a Roma sono rimasti in carcere, perché poi appunto l'Arena invece ci racconta che sono stati arrestati perché scambiati, dice, per vagabondi, che in realtà era quello che erano, dei vagabondi, comunque degli spiantati che si arrabattavano. Sono finiti in carcere a Regina Coeli, e cosa che li ha fatti uscire? Il fatto che erano, non avevano fatto nulla? No, il fatto che un generale veronese, il famoso Graziani, il famoso famigerato infame Graziani, che la stessa Arena ammette essere noto per le molte esecuzioni sommarie inflitte ai suoi soldati, venne avvicinato da la Regina Coeli, non si sa per che motivo, e alcuni dissero: ah, guardate che ci sono dei suoi compaesani che sono arrivati qua con un mezzo caratteristico. E lui cosa fa? Va a conoscerli e fa intermediazione in nome appunto della città con la scala, e li fa uscire, gli dà delle monetine, dice l'Arena, li riempie di monetine, in realtà ha dato qualche spicciolo, e gli ha detto: quando arrivate a casa mandatemi un paio di bottiglie di Reciotto della Grola, che afferma di gradire molto. I due giovani riconoscenti salgono in sella, bla bla bla, si mettono a pedalare, ritornano a Verona, spendono tutti i soldi, a quanto pare, per farsi rimorchiare da un'auto per fare gli Appennini, e l'Arena ci dice appunto che tornano, finalmente ritornano a casa, poveri come erano partiti, ma orgogliosi dell'impresa, quindi appunto un happy ending. Da questa storia cosa impariamo? Impariamo che se conosci un generale dell'esercito che è della tua città, e la tua città è Verona, puoi uscire dal carcere, che se sei povero finisci in carcere, questo lo sapevamo già, e anche che fosse meglio tenersi i soldi invece che darli al clero, perché magari quando tornavano a casa potevano fare qualcosa con questi soldi invece che ritornare poveri come erano prima. Quindi bella iniziativa, però forse svegliarsi un attimo fuori era un po' meglio.
E non mandare le bottiglie di Reciotto,
e non dice se le hanno mandate.
No, li ha spesi tutti i soldi, capito?
Quindi probabilmente il generale è rimasto a secco, almeno quello, dai.
E non cercare un lavoro, ma un datore di lavoro, che è meglio.
No.
Come on, boys!
salutoni.
Eh sì, è la 45esima puntata.
Anche chi ci ascolta coi peli sulle orecchie.
Hear her talking like a cat. I said I wish that I could talk like